4 febbraio del 79, durante un convegno organizzato nei locali di Radio Proletaria, una radio un'emittente antagonista legata all'organizzazione proletaria romana, attiva nell'etere romano dal 1977, che trasmette ancora oggi con il nome di Radio Città Aperta. E dicevo, durante un convegno organizzato nei locali di Radio Proletaria sul tema la difesa dei detenuti politici, la repressione nelle carceri speciali, la lotta armata e la clandestinità, vengono arrestati 27 partecipanti e posti i sigilli alla sede dell'emittente. L'8 febbraio del 79 un comando composto da militanti del Fuono Romano assalta in assetto da guerra la società CAB e si impadronisce di un lotto di 6 giubbotti antiproiettile. Il 10 febbraio 79 un giovane di sinistra, Fabrizio Fabrizi, è accoltellato al liceo Croce da 2 militanti di destra. 3 giorni dopo a Roma, nel corso di un raid squadristico, aderenti al FUAN devastano la facoltà di ingegneria e aggrediscono i presenti. Mentre i comitati rivoluzionari di terza posizione crescono, a Roma le giornate scorrono in un susseguirsi di attentati e violenze politiche. Tant'è che la notte del 21 febbraio ancora una bomba fa saltare la Serranna nella sede del Fronte della Gioventù di via Noto al Tuscolano. La mattina seguente decine di militanti si radunano alla sede gravemente danneggiata a pochi metri dall'ingresso del liceo Augusto. Tra i missini alcuni studenti scoppiano tafferugli e 2 simpatizzanti di sinistra rimangono feriti lievemente alla testa. Passa una settimana, il 28 febbraio, per ricordare Roberto Scialaba, giovane di lotta continua ucciso un anno prima, alcune centinaia di attivisti si radunano nel quartiere Don Bosco per una manifestazione. La polizia non autorizza l'assembramento e disperde i manifestanti con cariche violente. I dimostranti si dividono allora in varie zone della città e sfogano la loro rabbia creando disordini e danneggiamenti. La mattina del 15 marzo a Roma, Corrado Bernardini, titolare di un'armeria, viene distratto da una ragazza e un ragazzo che gli chiedono di mostrare loro una canna da pesca. Poi a un certo punto, insomma, lo stordiscono con un bel colpo in testa. Nel negozio entra un altro giovane. Un bel piano architettato bene, un giovane vestito da carabiniere, un altro rapinatore sempre in difesa, svisa, si colloca all'ingresso dell'esercizio per evitare che entrino altri clienti e asserendo quando può capitare, non si può entrare, stiamo facendo una perquisizione per ordine della magistratura. Quindi legano in bavaglia, no, il titolare dell'armeria nella retrobottega, si possessano di circa 60 pistole, 15 carabine, svariate munizioni e se ne vanno. La rapina viene rivendicata dai NAR. A Milano il 18 marzo un corteo organizzato da Leoncavallo ricorda Fausto Iaio, ucciso un anno prima da tre killer fascisti rimasti ignota, partecipano al corteo 15.000 persone. Pochi giorni dopo, ancora a Roma, un ordigno esplode davanti alla porta di casa del giornalista Paolo Emilio Mottironi, provocando un po' di danni, ma niente alle persone. Il movente ipotizzato dalla polizia è che il figlio del giornalista è notoriamente un simpatizzante di destra. Una settimana dopo questo attentato a Fabrizio Mottironi, che era in effetti capo del comitato rivoluzionario del quartiere Trieste di terza posizione, e quindi a Montesacro scatta la rappresaglia. È la mattina del 30 marzo del 79, tre ragazzi eleganti, puliti, bussano alla porta del giornalista di Paese Sera Ugo Ugolini, al numero 16 di via Valpolicelli, nel quartiere Montesacro. La moglie va ad aprire e gentilmente chiedono: signora, per piacere, c'è Roberto? E quando Roberto, 22 anni, studente di biologia, ex militante di lotta continua, si affaccia all'ingresso, uno dei ragazzi estrae una pistola con silenziatore e comincia a sparare. Il comando agisce a volto scoperto. Esplodono 5 colpi che raggiungono la gamba sinistra di Roberto, passandola da parte a parte. Gli attentatori scappano per le scale e spariscono. Poi arrivano varie rivendicazioni. Una delle quali dice che, insomma, Roberto era un elemento di spicco dei nuclei antifascisti per il contropotere territoriale. In qualche modo la gambizzazione di Roberto Ugolini è uno degli episodi di questa guerra che va avanti in tutta la zona est di Roma. Infatti al quartiere Trieste, al Nomentano, immediatamente limitrofi con Montesacro, la proliferazione di gruppi e sigle fasciste è inarrestabile. In un mese hanno terrorizzato la zona con più di 100 aggressioni, la polizia sta a guardare. Scrivono in un comunicato: fino a quando sere fa qualcuno ha pensato di farsi giustizia da solo, è andato a colpire con i Molotov 3 o 4 case di fascisti. Quella di ieri è una rappresaglia? O invece il ferimento di Ugolini si collega all'assalto contro la sede messina di via Valsoda, che è a 2 passi da casa sua e che un paio di mesi fa è stato l'obiettivo di un gruppo di compagni? Non è importante stabilire a quale episodio precedente risalga la vendetta di oggi. Quel che è certo è che il terrore diffuso, la guerriglia di quartiere a Roma, è nata così, da un'aggressione all'altra, in un crescendo in cui i contendenti alzano costantemente il tiro di una spanna. Questa è la scuola della guerriglia. La Alla parte opposta della città, l'Aurelio, due bottiglie incendiarie vengono lanciate contro la sede del PC. L'attentato viene rivendicato da Gioventù Ariana Organizzata. Se da un lato a Roma la lotta armata a destra aumenta la capacità militare delle azioni, a sinistra l'area di autonomia è colpita da una serie di ordini di cattura spiccati dal sostituto procuratore della Repubblica di Padova, Calogero. E quindi siamo arrivati alla mattina del 7 aprile 79, quando in due operazioni collegate a Roma e Padova, condotte rispettivamente da Digos e da Carabinieri, vengono arrestati vari autonomi. Arriviamo così al 10 aprile 79, a Roma neofascisti feriscono il figlio dell'avvocato Edoardo Maria Di Giovanni, componente di Soccorso Rosso, mentre è in attesa la fermata dell'autobus. Beh, ovviamente non riusciremo a finire tutto questo 1979 così intenso. Arriviamo però al 20 aprile del 79, quando viene arrestato Valerio Verbano. Perché, come ho detto, questo sarà poi il libro che andremo anche ad utilizzare nel 1980.
Aprile 1979. L'autoradio Falco 9 sta effettuando la saltuaria vigilanza nella zona di Fidene, estrema periferia nord-est della capitale. Improvvisamente gli agenti sentono un boato e vedono salire del fumo dal tetto scoperto di un cascinale diroccato a circa 200 metri dalla strada. Il capopattuglia decide immediatamente di dirigersi sul posto e con gli altri agenti nota un gruppo di persone che cercano di allontanarsi in fretta. Con le armi in pugno, bloccavamo cinque giovani che cercavano di uscire dall'edificio precipitosamente nella nostra direzione, forse spaventati alla vista dell'autoradio. In piedi, accanto alla volante, tenuti sotto tiro da un agente, ci sono cinque ragazzi giovanissimi, quasi tutti minorenni. Il più piccolo ha 15 anni, il più grande 18 anni compiuti da poco, e Valerio Verbano. Gli agenti identificano i fermati che si dichiarano subito simpatizzanti di sinistra.
Before it's too late, Mama don't want you.
Un compagno spiega: quello di via Radiocofani è una specie di poligono illegale. Ci andava a sparare un sacco di gente, dai malavitosi della zona ai compagni. Ci andavano anche i fascisti. A terra c'era un tappeto di bossoli. Per entrare dovevi camminarci sopra. Si trovavano bossoli di qualunque calibro, anche proiettili da guerra. Era perfetto per via del suono intuito, dovuto al fatto che il casolare non aveva il soffitto. E poi intorno era aperta campagna, non c'erano case, non passava un'anima viva. Gli agenti perlustrano attentamente l'interno del cascinale. Su di un lavatoio trovano una busta di plastica della libreria Feltrinelli che contiene della polvere di colore bianco e verde azzurro e una scatola di cartone. Vicino ci sono due batterie elettriche da 4,5 V, unite con del nastro nero, un filo elettrico con un residuo di lampadina flash, condensatori, due contenitori cilindrici di alluminio di piccole dimensioni, uno intatto, l'altro con segni evidenti di bruciatura. L'artificiere che interviene trova oltre al materiale elettrico anche 500 grammi di clorato di potassio. Nel rapporto scrive: detto materiale viene usato normalmente per la fabbricazione di ordigni esplosivi. Valerio Verbano e i 4 amici vengono tratti in arresto per reati di concorso in fabbricazione, detenzione e accensione di materiale esplodente. Come vuole la prassi, i dettagli dell'operazione sono comunicati ai giornalisti. Il giorno dopo, però, nell'articolo pubblicato sul Messaggero, i 5 giovani vengono ritratti come terroristi. La polizia ha sorpreso ieri pomeriggio, in un casolare abbandonato a Montesacro, un gruppo di estremisti di sinistra intenti alla preparazione di un ordigno esplosivo per un attentato che avrebbero dovuto compiere probabilmente la notte passata. Lo stesso giorno, la notizia prevalente che compare nella cronaca di Roma è dedicata alla morte di un giovane comunista di Torpignattara, Ciro Principessa. A ucciderlo è un giovane fascista identificato in Claudio Minetti. Claudio è uno dei due figli che Leda Pagliuca ha avuto dal marito prima di diventare la convivente di Stefano Delle Chiaie, leader dirigente di Avanguardia Nazionale, inquisito per la strage di Piazza Fontana. Ne avevamo parlato di questa vicenda qualche settimana fa. 14:47, siete sempre all'ascolto di 19:59 su Radio Blackout.
Sì, finiamo con questa vicenda dell'arresto di Valerio. Chiaramente subito dopo l'arresto vengono perquisite le abitazioni dei giovani e a casa di Valerio viene trovato un materiale documentale, un vero e proprio dossier sull'eversione di destra a Roma. Comunque Valerio viene condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Nella sentenza i giudici scrivono che Valerio Verbano è il più pericoloso del gruppo a causa della sua estrema politicizzazione, in particolare in virtù del materiale che gli hanno trovato a casa. Il dossier, che poi passerà alla storia come dossier Verbano, la somma di una decina di quaderni, agende varie, un pacco di volantini, foto, ritagli di giornali annotati, ben 18 classificatori pieni di documenti e altri 6 pieni di foto. Chiaramente una delle cose di cui si preoccuperà molto Valerio è la diffusione di questo materiale, del fatto che gli venga attribuito e che questo lo renda ovviamente un obiettivo. più fatto questo dossier, che viene sequestrato a casa di Valerio il 20 aprile del 79, scompare poi dall'ufficio corpi di reato. Ma viene fatto pervenire a uno dei legali della famiglia Verbano una copia fotostatica, non di tutto il dossier, ma dell'elenco dei nominativi di estrema destra. Un concentrato dunque di quella documentazione fatta pervenire probabilmente dai compagni di Valerio. Un documento che contiene 1200 nomi, quasi tutti corredati da cognome e alcuni dall'indirizzo e dal numero di telefono. Compare anche il modello della moto o dell'auto posseduta dalla persona schedata e talvolta la nota sul gruppo cui appartiene. Per alcuni nominativi c'è una piccola scheda aggiuntiva in cui sono sintetizzati i dettagli di azioni alle quali le persone indicate avrebbero preso parte. In totale sono 63 pagine dense di nomi e di notizie, in gran parte raccolte dai giornali, altri probabile frutto di indagini o confidenze. Nell'insieme un elenco alfabetico ordinato per cognome degli elementi che gravitano nell'estrema destra romana tra il 77 e l'inizio del 79, dal semplice militante del Fronte della Gioventù a quello di terza posizione a quello presunto dei NAR. Uno dei ragazzi che collaborò con Valerio alla raccolta dei dati conferma che i contenuti erano quelli raccolti dai ragazzini del collettivo autonomo Archimede tra la fine del 76 e il primo semestre del 79. E vabbè, come poi vedremo, probabilmente questo dossier è una delle cause della morte di Valerio Verbano. Magari ci ritorneremo anche su questo libro per andarvi a raccontare ancora il susseguirsi di questo 1979, soprattutto, ma non solo, nell'ambito delle versioni di destra. Prendiamo questi ultimi minuti per segnalarvi gli appuntamenti dall'agenda di Blackout e anche per leggere i messaggi arrivati. PHC che commentava: minchia quante sigle, mancano solo i nazisti dell'Illinois, queste rivendicazioni, abbiamo fatto tombola. Ma perché i NAR facevano un po' come aveva fatto inizialmente Prima Linea, quindi ogni gruppo che faceva un'azione lo firmava un po' con il nome che voleva. Certo, alcune scelte, come era gruppo Ariano, di non so che. Quindi vi lasciamo con la nostra sigla e poi invece Macerie, qualche spottino, e a seguire Macerie su Macerie.
Ciao, alla prossima.
Ciao, un saluto a tutte e a tutti e libertà per tutte e tutti. Ciao ciao.
Ore 19:59.